Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi fratelli e sorelle, eccoci qui riuniti per celebrare la nostra liturgia domenicale, questa quinta domenica del tempo ordinario. Liturgia di gioia, di ringraziamento al Signore, come ogni liturgia, ma in modo particolare per me, di una gioia particolare, perché concelebro con il mio carissimo amico Nicola, diacono della diocesi di Albano. E oltre al fatto che quando concelebri con un amico c'è sempre una gioia particolare, qui c'è una gioia in più perché, essendo lui diacono, mi fa sentire un po' vescovo, no? Perché ecco, non è che il sacerdote normalmente c'è un diacono, no? Mi ricordo quando ero io diacono, quei 6 mesi prima del sacerdozio, quell'annuncio, ecco, mi fa sentire anche un po' giovane, perché mi ricorda quell'esperienza bella del diaconato. Lui permanente, io l'ho vissuto in un modo temporaneo come preparazione al sacerdozio. Lui permanente al servizio della Chiesa, no? C'ha la sua moglie che è qui con noi, c'ha 2 bei giovanotti, è vita donata al servizio della Chiesa, insegna teologia, la Sacra Scrittura, insegna ai giovani del liceo classico, è una vita donata per il Signore, quindi lo mettiamo nella nostra preghiera anche in questa nostra celebrazione per il suo ministero. E per essere tutti degni di partecipare a questa messa, mettiamoci davanti al Signore con le parole di Isaia, che Isaia oggi dice: Signore, un uomo dalle labbra impure io sono. E Pietro dirà nel Vangelo: allontanati da me, che sono un povero peccatore. Ecco, facciamo nostre queste 2 invocazioni e diciamo insieme, con sincerità, con profondità e con confidenza: confesso
a Dio onnipotente.
Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ogni domenica la Chiesa ci nutre con la parola, perché quella parola possa poi durante la settimana portare il suo frutto di vita da redenti, vita nuova che fa trasparire la vita di Cristo. Oggi il nostro diacono Nicola ha diretto il ritiro, abbiamo ascoltato con tanto interesse, a un certo punto ci ha parlato appunto anche di questa vita che deve trasparire e che è frutto di una vita ricevuta, di una vita donata, di una vita assimilata, di una vita respirata nei sacramenti, nella liturgia, nella parola. Accostiamoci con questo cuore, con questa fede, con questo amore a queste letture che la Chiesa con infinito amore ci porge con questa finalità. E come dicevo, introducendovi in questa liturgia, nella prima lettura abbiamo questa grande figura del Vecchio Testamento, Isaia, che sentendosi chiamato dal Signore respinge la chiamata perché si sente impuro. Un uomo dalle labbra impure io sono. E abbiamo visto anche Pietro nel Vangelo che abbiamo ascoltato, quando si rende conto di essere davanti a qualcuno di veramente straordinario, divino, comprende che lui è un poveraccio, dice allontanati da me. E anche San Paolo nella seconda lettura dirà: io sono come un aborto, l'ultimo. L'autenticità di una vera esperienza di Dio è proprio la consapevolezza della propria miseria. Se non abbiamo sperimentato, non con la testa, ma con il cuore, il senso della nostra povertà, il senso della nostra debolezza, il senso della nostra peccaminosità, non abbiamo ancora incontrato Dio, non sappiamo chi è Dio. Io mi chiedevo, come mai quando leggo la vita di San Francesco, quando leggo la vita di Santa Caterina da Siena, di Santa Caterina da Genova, di Angela da Foligno, o di santi moderni, Madre Teresa di Calcutta, vedo che queste anime così belle, queste anime così alte, queste anime così ricche di amore, tutte, ma tutte, tutte, quando dovevano parlare di sé e senza fingersi, dicevano: Francesco, perché il Signore ti ha scelto? Perché non ha trovato uno più peccatore di me. Perché chi si incontra con il Signore, e quanto più si incontra, quanto più conosce se stesso. Quella luce che entra in una finestra e ci fa vedere che l'aria è sporca, è così Dio. Se ti incontri veramente con Lui, Lui è talmente bello, Lui è talmente alto, Lui è talmente santo, Lui è talmente splendore, che tu per riflesso, per contrapposizione, per contrasto, capisci chi sei. E ti senti piccolo, piccolo, piccolo. Ma la sua grandezza non ti schiaccia. La sua grandezza non ti umilia, ferendoti. La sua grandezza è quel senso che ti dà della tua piccolezza, è unita anche, ed è quello il senso di ogni vera esperienza, perché non basta quel sentirsi peccatore. Non basta il sentirsi peccatore, sentirsi misero, per dire che tu hai una vera, autentica esperienza di Dio. Occorre che insieme col tuo sentire la tua immensa fragilità, senti anche che quell'immensa fragilità è presa tra le braccia di Dio, è presa dal suo amore, dalla sua grazia, dalla sua misericordia. Quello è segno che lo hai incontrato. È segno che lo hai incontrato. E qual è il primo frutto di chi veramente ha incontrato il Signore? Di chi veramente si è trovato davanti a questa immensità che gli ha fatto sentire la sua piccolezza? Il primo frutto. E allora lì ciascuno di noi ha come una prova del nome, come una verifica per dire: ma l'ho incontrato o non l'ho incontrato? Non giudica più nessuno. Non giudica più nessuno. Perché è stato già giudicato da se stesso. Quel grande amore con cui è stato toccato, abbracciato, gli ha fatto sperimentare la sua povertà e capisce la povertà degli altri, capisce la miseria degli altri e non giudica nessuno. Non scusa il peccato, non può scusarlo, ma non giudica nessuno. È il primo frutto. E significa allora che Dio l'ho incontrato. Noi rivichiamoci, fratello, su questo. Ma torniamo alla nostra liturgia. È bello anche vedere come Isaia, dopo che viene toccato dall'angelo, viene purificato, la prima cosa che fa, che cos'è? Mentre prima era restio, dice: eccomi, eccomi, manda me. Paolo, subito dopo che cascò da cavallo, si dice così perché si suppone, anche se gli atti non parlano di quel cavallo, dopo aver incontrato il volto del Cristo rivelatogli dal Padre sulla via di Damasco, Paolo cosa fa? Cosa dice al Signore? Dice: eccomi, cosa vuoi fare di me? Cosa vuoi che io faccia? L'incontro con l'amore di Dio è immediatamente seguito dal mandato. Cosa farà Gesù dopo aver incontrato Pietro? Dopo che Pietro avrà detto allontanati da me che sono un povero peccatore, Gesù che cosa fa? Lo manda. E lo può mandare perché ha sperimentato la sua miseria, ha capito la sua povertà e adesso, come ha detto, come abbiamo detto, se siete stati attenti alla preghiera di colletta, adesso può, nonostante le sue labbra impure, annunciare il Vangelo. L'abbiamo detto di noi, detto Signore, fa che nonostante le nostre mani labbra impure, Signore, nonostante le nostre fragili mani, possiamo annunciare il Vangelo. E lo possiamo fare appunto perché abbiamo questa povertà, appunto perché abbiamo questa impurità nelle nostre labbra, appunto perché abbiamo questa fragilità nelle nostre mani, appunto per questo possiamo annunciare il Signore. Perché l'annuncio è frutto di un'esperienza, di qualcuno che questa impurità me l'ha tolta, di qualcuno che questa mia impurità se l'è presa, di qualcuno che ha fatto forte la mia fragilità. Paolo, che bel esempio, avete soltanto la seconda lettura. Sono un aborto, ma subito dopo dirà, per grazia di Dio, però sono quello che sono. Per grazia di Dio sono quello che sono. Ha sperimentato la misericordia, ha sperimentato l'amore, adesso può annunciare a tutti il Salvatore, può annunciare a tutti Gesù, perché ha avuto questa esperienza. Anche questo argomento il nostro diacono oggi ha toccato nel nostro ritiro, che il cristianesimo non è semplicemente l'ascolto, l'indottrinamento o un pensiero. Essere cristiani vuol dire avere l'esperienza di un amore che ti ha trasformato, di un amore che ti ha toccato, di un amore che ti ha purificato, di un amore che ti ha reso vivo, di una vita che tu la vedi uscire fuori da te e ti meravigli, ti stupisci, perché capisci che non è potenza tua, non è forza tua, perché tu un uomo dalle mani fragili sei, tu un uomo dalla bocca impura sei, eppure dalla tua bocca escono parole belle, stupende, dalle tue mani escono opere buone, perché è Lui che opera in te. L'esperienza ti fa cristiano, l'esperienza di questa vita che entra e fluisce e si riversa nel mondo attraverso di te. Ma veniamo al Vangelo, perché non vorrei che questo Vangelo così ricco saltasse fuori. Speriamo che non c'è il rettore, perché quando faccio la predica troppo lunga lui poi è capace di rimproverarmi. Ma io penso, come mai quando parlava Sant'Ambrogio, quando parlava Sant'Agostino, quando parlavano i padri, quei libri della patrologia, sono le prediche che facevano ai loro parrocchiani, quelle che adesso studiano, lui è di Sacra Scrittura, si studiano, che cosa si studia? Studiano le prediche che i padri facevano ai loro fedeli, perché i loro fedeli avevano una così grande sete di Dio che stavano lì ad ascoltarli e sentivano la loro anima che si riempiva di luce, di grazia, di amore, no? Ecco la vita della liturgia. Ma veniamo al nostro Vangelo. Perché non riprendete durante questa settimana questo Vangelo? E dopo aver invocato lo Spirito Santo, lo leggete e cercate non di capirlo, ma di contemplarlo. Come quando guardate un tramonto, o quando, come quando sul mare guardate l'orizzonte. Mettetevi davanti questo Vangelo come un quadro e con un po' di amore e un pizzico di fede, che quella è parola di Dio e non è parola umana, entrate e gustate. E allora troverete un sapore che nessun cibo di questo mondo vi darà. Oggi anche il nostro diacono ci ha parlato di questo, dei nostri sensi. i nostri sensi che sono così limitatamente terreni e materiali, mentre sono stati dati da Dio per cogliere Lui, per cogliere Lui. Tutto mi parla di Dio quando io ho il cuore pieno di Dio. Allora mettiti con un cuore pieno di Dio in questo Vangelo e che cosa vedi? Vedi questo Gesù nella ressa della spiaggia, che bello. Lo immaginate, vedete la scena, tanta folla attorno a Gesù. Non può parlare perché c'è la ressa, allora ecco la prima freccia. Ci sono due barche e Gesù sale su una barca. Non sale su una barca a casaccio, non sale su una barca qualunque, sale sulla barca di Pietro. Non vi dice niente? Allora con il Vangelo davanti, ma davanti al vostro cuore, mentre Gesù sale sulla barca di Pietro, senti nel cuore confermato nella tua fede cattolica quella luce, quel faro che ti viene dal tuo Papa, dal tuo pastore, perché ancora adesso dalla stessa barca parla Gesù. E fermati a ringraziare, grazie Signore che non mi hai lasciato in balia dei parolai e dei chiacchieroni di questo mondo, ma mi dai un faro sicuro, mi dai una certezza, mi dai una roccia, e questa roccia è Pietro. E ti fermi a pregare quel Vangelo, ringraziando, lodando il Signore. E poi quell'altra frase che dice il Signore a Pietro: prendi il largo e getta le reti. Non vi dice niente al vostro cuore? Ma che vuoi che dica al tuo cuore? Se hai o se ho il mio cuore pieno di tutte quelle cose che mi vengono a valanga e di cui io gusto in questo povero mondo, in quello che mi propina, letture, film, altre cose che mi portano in un immaginario che lontano da Dio, che cosa vuoi che mi dica? Prendi il largo. Se magari ho appena finito di vedere una di quelle sciocche telenovelle, ma cosa vuoi che mi dica? Ma se tu hai il cuore pieno di Dio, quando senti prendi il largo, senti una forza, senti una spinta nel cuore che ti dice sei fatto per cose grandi, non per quelle piccole. Giovanni Paolo II, tutta la Chiesa, finiamola di essere mediocri, finiamola di essere mezze cartucce, siamo fatti per andare al largo. Abbiamo ricevuto un'anima che è qualcosa di favoloso, un'anima che vola e che non se ne sta rintanata nel porticciolo del perbenismo. Prendi il largo, lasciati portare dal vento dello spirito, leva gli ormeggi. Fermati a gustare quella frase. E poi Pietro risponde: ma non abbiamo preso nulla tutta la notte? Non ti dice niente questo? Certo, ripeto il ritornello, se ho l'immaginario mio pieno di tutte quelle chiacchierate, di quelle insensatezze che mi propina il mondo, non mi dirà niente. Ma se ho il cuore pieno di Dio, quando sento abbiamo faticato tutta la notte, comincio a pensare: Signore, è vero, c'ho 40 anni, ma cosa ho fatto? Signore, è vero, c'ho 60 anni, ma la mia vita cosa ho preso? Signore, è vero, ho 70 anni, ho 80, ma la mia vita, le mie reti, quello in cui ho creduto, quello in cui ho sperato, quello che ho creduto di costruire. E allora poi c'è la via o della depressione, o la via di chi sente: prendi il largo, getta le reti, ogni ora è buona. E lì la parabola di quelli dell'ultima ora quanta consolazione ci dà. A tutte le ore siamo chiamati dal Signore, anche nella vecchiaia. E un minuto di amore, un minuto con Dio, ti riempie la vita, ti riempie una vita. La vita non si misura con la lunghezza del tuo tempo che hai vissuto. No, quella è la misura umana. Ma noi dobbiamo avere una misura divina. La vita si misura con l'amore con cui l'hai vissuta. È sull'amore che sarai giudicato. E in un minuto tu la puoi riempire d'amore, perché Lui c'ha una misura che è senza misura. E ti dà in un minuto tutto quello che tu in una vita, con le tue forze, non hai potuto mai fare. E lì, di fronte a questo, di fronte a questa rete piena, questa vita che si viene caricata di amore, di valore, di ricchezza, Pietro sprofonda. Signore, è troppo, è troppo, è troppo. Anche nell'ultima cena dirà: no, è troppo che tu mi lavi i piedi. Arrendersi a un amore esagerato, permettere che il Signore si inginocchi davanti a noi e ci lavi i piedi, questa è la sequela di Cristo. Non allontanarsi da Lui nonostante non ne siamo degni, ma lasciare che Lui si chini e mi abbracci nel suo amore. E lì la chiamata va: d'ora in poi sarai pescatore d'uomini. La tua vita è cambiata, la tua vita è diversa. Hai un'altra finalità, un altro senso, un altro scopo, un'altra ricchezza. È l'unica ricchezza di ogni cristiano, cioè di ognuno che si è incontrato con Cristo, l'unico valore, l'unica speranza, l'unico desiderio, l'unico fondamento, l'unica ricerca è Gesù Cristo. E se non è così, non l'ho incontrato. Non l'ho incontrato. Forse credo di averlo incontrato, ma non è Lui. Lo devi ancora scoprire. Devi ancora stupirti del suo amore. Devi ancora fare l'esperienza di quella luce, di quella bellezza, di quella grandezza che ti sorpassa. E conclude Luca: lasciate le reti, lasciato tutto, questo è un tema caro a Luca, quando Gesù si volterà e dirà: ma che cosa siete venuti a fare? Chi non mi ama più della moglie, del figlio, del fratello, non è degno di me, e chi non è disposto a lasciare tutto per me, non è degno di me. E non lo diceva agli apostoli, lo diceva a chi lo seguiva alla folla. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a far sì che queste parole, che sono parole di vita, che sono parole di fuoco, incendino il nostro cuore, lo facciano divampare e lo facciano vivere finalmente in quella gioia, in quell'entusiasmo per cui siamo stati creati, perché diffondiamo nel mondo il suo amore. Amo. Io ringrazio il nostro amico diacono Nicola del ritiro che oggi ci ha predicato, di questa bella liturgia che abbiamo celebrato insieme. Proprio lui oggi ci ricordava come in ogni liturgia la Gerusalemme della terra, cioè noi, si incontra realmente, si fonde con la Gerusalemme del cielo e viviamo una esperienza di eternità, già qua. Tocchiamo l'Eterno, mangiamo l'Eterno, viviamo l'Eterno per poi portarlo nel mondo. Io lo ringrazio e spero anche che verrà anche altre volte da noi a aiutarci a conoscere di più il Signore e il suo amore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinatevi per la benedizione.
La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito, nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Grazie a Dio.
Spero che nessuno dirà a Padre Silvano che sono stato lungo. Grazie.